Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, volume 1, capitolo 13. Sposalizio della Vergine con Giuseppe, istruito dalla Sapienza ad essere custode del mistero. Com'è bella Maria nelle sue vesti di sposa, tra le amiche e maestre festanti. Vi è anche, fra queste, Elisabetta. Tutta vestita di candidissimo lino, così setoso e fino che pare una seta preziosa. Una cintura in oro e argento lavorato a bulino, fatta tutta a medaglioni tenuti insieme da catenelle, e ogni medaglione è un ricamo di linee d'oro fra il pesante argento che il tempo ha brunito, le cinge la vita sottile e, forse perché troppo larga per lei, ancora giovinetta gentile, le pende davanti coi tre ultimi medaglioni, scendendo fra le pieghe della veste amplissima e lievemente a strascico, tanto è lunga. Ai piedini, sandali di pelle bianchissima con fibbie in argento. Al collo, la veste è tenuta da una catenella a rosette d'oro e di filigrana d'argento che riprendono in piccolo il motivo della cintura e che passa fra larghe asole che sono all'ampia scollatura, riunendola perciò in crespe che formano come una piccola gala. Il collo di Maria emerge da quel candore pieghettato con la grazia di uno stelo avvolto in una garza preziosa, e pare ancor più esile e bianco, uno stelo di giglio terminante nel viso liliale, ancor più pallido per l'emozione e più puro. Un viso di ostia purissima. I capelli non pendono più sulle spalle, sono vezzosamente disposti a nodo di trecce, e delle preziose forcine di argento brunito, tutte fatte a ricamo di filigrana nell'arco del sommo, le tengono a posto. Il velo materno è posato su queste trecce e ricade con belle pieghe al di sotto della lamina preziosa che stringe la fronte bianchissima. Scende sino ai fianchi, perché Maria non è alta come sua madre, e il velo le sorpassa le anche mentre ad Anna giungeva alla cintura. Alle mani nulla, ai polsi braccialetti. Ma sono così sottili questi polsi che i pesanti braccialetti materni le ricadono fin sul dorso, e forse, se scuotesse le mani, cadrebbero al suolo. Le compagne la rimirano in tutti i sensi e l'ammirano. Fanno un gaio cinguettio di passerette con le loro domande e le loro frasi di ammirazione. «Son di tua madre! Antichi, vero? Che bella, Sara, questa cintura!» E questo velo, Susanna, ma guarda che finezza, ma guarda questi gigli tessuti in esso. Fammi vedere i bracciali, Maria, erano di tua madre? Li portò, ma sono della madre di Gioacchino, mio padre. Oh, guarda, hanno il sigillo di Salomone intrecciato con esili rametti di palma ed ulivo, e fra questi son gigli e rose. Oh, chi ha fatto sì perfetto e minuto lavoro? Sono della casa di Davide, spiega Maria. Li mettono da secoli le donne della stirpe che vanno a spose e restano in retaggio all'erede. Già, tu sei figlia erede. Ti hanno portato tutto da Nazareth? No, quando morì mia madre, mia cugina portò il corredo nella sua casa per conservarlo senza guasto. Ora me lo ha portato. Dov'è? Dov'è? Mostralo alle amiche. Maria non sa come fare. Vorrebbe essere cortese, ma vorrebbe anche non smuovere tutta la roba disposta in tre pesanti cofani. In suo aiuto intervengono le maestre. Lo sposo sta per giungere. Non è tempo di metter confusione. Lasciatela stare, che la stancate, e andate a prepararvi. Lo sciame Garrulo si allontana un po' imbronciato. Maria può godersi in pace le sue maestre che le dicono parole di lode e benedizione. Anche Elisabetta si è fatta vicina e poiché Maria, commossa, piange perché Anna di Fanuel la chiama figlia e la bacia con un affetto veramente materno, Elisabetta le dice: Maria, tua madre non c'è, ma c'è. Il suo spirito esulta presso il tuo e guarda, le cose che tu porti ti ridanno la sua carezza. Vi trovi ancora il sapore dei suoi baci. Un giorno lontano, il giorno in cui tu venisti al tempio, ella mi disse: le ho preparato le vesti e il corredo di sposa, perché voglio essere sempre io quella che le fila i lini e le fa le vesti di sposa, per non essere assente nel giorno della sua gioia. E sai, negli ultimi tempi, quando io l'assistevo, ella voleva ogni sera carezzare le tue prime vesti e queste che ora porti, e diceva: qui sento l'odore di gelsomino della mia piccina, e qui voglio ella senta il bacio di sua mamma. Quanti baci a questo velo che ti ombreggia la fronte, più baci che fili. E quando metterai le tele da lei tessute, pensa che più che lo stame le ha formate l'amor di tua madre. E questi monili, anche in ore penose, furono salvati dal padre per te, per farti bella, come a principessa di Davide spetta in quest'ora. Sì, lieta Maria, non sei orfana, che i tuoi sono teco e hai uno sposo che ti è padre e madre, tanto è perfetto. Oh sì, questo è vero. Di lui non mi posso certo rammaricare. In men di 2 mesi è venuto 2 volte ed oggi viene per la terza, sfidando piogge e tempo ventoso per prendere ordini da me. Pensa, ordini! Io che sono una povera donna e di lui tanto più giovane, e non mi ha negato nulla, anzi, neppure attende che io chieda. Pare che un angelo gli dica ciò che io desidero e me lo dice lui prima che io parli. L'ultima volta ha detto: Maria, io penso che tu preferisca stare nella tua casa paterna. Dato che sei figlia erede, lo puoi fare se credi. Io verrò in casa tua. Solo per osservare il rito, tu andrai per 1 settimana in casa di Alfeo, mio fratello. Maria ti ama tanto già, e da là Partirà la sera delle nozze il corteo che ti porterà a casa. Non è gentile. Non gli è importato neppure di far dire alla gente che egli non ha una casa che mi piaccia. A me sarebbe sempre piaciuta, perché vi è lui, tanto buono, ma certo, preferisco la mia casa. Per i ricordi. Oh, è buono, Giuseppe. Che ha detto del voto? Ancora non mi dicesti nulla. Nulla ha opposto, anzi, saputene le ragioni, ha detto: io unirò il mio sacrificio al tuo. È un giovane santo, dice Anna di Fanuel. Il giovane santo entra in questo punto accompagnato da Zaccaria. È letteralmente splendido. Tutto in giallo oro, pare un sovrano orientale. Una splendida cintura sorregge borsa e pugnale, l'una di marocchino a ricami in oro, l'altro in guaina pure di marocchino a fregi d'oro. In capo un turbante, ossia il solito telo messo a cappuccio come ancora lo hanno certi popoli dell'Africa, i beduini per esempio, tenuto a posto da un cerchio prezioso, un filo d'oro sottile al quale sono legati mazzetti di mirto. Ha un manto nuovissimo, pieno di frange, nel quale si drappeggia con maestà ed è sfolgorante di gioia. Fra le mani ha mazzetti di mirto in fiore. Pace a te, sposa mia, salute. Pace a tutti. E, avuto il saluto di risposta, dice: ho visto la tua gioia quel giorno che ti ho dato il ramo del tuo orto. Ho pensato portarti il mirto, colto presso la grotta a te tanto cara. Volevo portarti le rose, che già mettono i primi fiori contro la tua casa, ma le rose non durano in più giorni di viaggio. Sarei arrivato con sole spine. Ed io a te, diletta, voglio offrire solo rose. E di fiori morbidi e profumati spargere il cammino, perché su essi tu posi il piede senza incontrare sozzura o asprezza. Oh, grazie a te, buono! Come hai potuto farlo giungere fresco così? Ho legato un vaso alla sella e dentro vi ho messo i rami dei fiori in boccio. Lungo il cammino sono fioriti. Eccoteli, Maria, la tua fronte si inghirlandi di purezza, simbolo della sposa, ma sempre, sempre tanto minore a quella che t'è in cuore. Elisabetta e le maestre ornano Maria della fiorita ghirlandetta che si forma, fissando al cerchio prezioso, i ciuffetti candidi del mirto e intersecano piccole candide rose prese da un vaso posto su un cofano. Maria fa per prendere il suo ampio manto candido, per metterlo puntato sulle spalle, ma lo sposo la precede nel gesto e l'aiuta a fissare con due fibbie d'argento l'ampio mantello al sommo delle spalle. Le maestre dispongono le pieghe con amore e grazia. Tutto è pronto. Mentre attendono non so che, Giuseppe dice, lo dice appartandosi un poco con Maria: ho pensato in questo tempo al tuo voto. Io ti ho detto che lo condivido, ma più vi penso e più comprendo che non basta il nazareato temporaneo, sebbene rinnovato più volte. Io ho compresa, Maria. Non ancora merito la parola della luce, ma un mormore me ne viene, e questo mi fa leggere il tuo segreto, almeno nelle linee più forti. Sono un povero ignorante, Maria, sono un povero operaio, non so di lettere e non ho tesori. Ma ai piedi tuoi metto il mio tesoro, in perpetuo, la mia castità assoluta, per esser degno di starti accanto, Vergine di Dio. Sorella mia sposa, chiuso giardino, fonte sigillata, come dice l'Avo nostro, che forse scrisse il cantico vedendo te. Io sarò il guardiano di questo giardino d'aromi, in cui sono le più preziose frutta e da cui sgorga una polla d'acqua viva con impeto soave. La tua dolcezza, o sposa, che col tuo candore mi hai conquiso lo spirito, o tutta bella. Bella più di un'aurora, sole che splendi, poiché ti splende il cuore, o tutta amore per il tuo Dio e per il mondo, a cui vuoi dare il Salvatore col tuo sacrificio di donna. Vieni, mia amata. E la prende delicatamente per mano, guidandola verso la porta. Li seguono tutti gli altri e fuori si uniscono le compagne festanti e tutte in bianco e con veli. Vanno per cortili e portici, tra la folla che osserva, sino ad un punto che non è il tempio, ma pare quasi una sala data al culto, perché vi sono lampade e rotoli di pergamena, come nelle sinagoghe. Gli sposi vanno fin contro ad un alto leggio, quasi una cattedra, e attendono. Gli altri si mettono dietro a loro in bell'ordine. Altri sacerdoti e curiosi si assiepano in fondo. Entra solenne il sommo sacerdote. Brusio tra i curiosi. È lui che sposa. Sì, perché è di casta regale e sacerdotale. Fiore di Davide e Aronne, la sposa, e vergine del tempio. Lo sposo è della tribù di Davide. Il pontefice mette la destra della sposa in quella dello sposo e li benedice solennemente. Il Dio d'Abramo, Isacco e Giacobbe sia con voi. Egli vi unisca e si adempia in voi la sua benedizione, dandovi la sua pace e numerosa posterità, con lunga vita e morte beata nel seno di Abramo. E poi si ritira, solenne come è entrato. La promessa è scambiata. Maria è sposa a Giuseppe. Tutti escono e, sempre in bell'ordine, vanno in una sala dove viene steso il contratto di nozze, in cui si dice che Maria, figlia erede di Gioacchino di Davide e Anna di Aronne, porta in dote allo sposo la sua casa e annessi beni e il suo personale corredo e ogni altro bene che ha dal padre ereditato. Tutto è compiuto. Gli sposi escono nel cortile e da questo passano oltre verso l'uscita che è presso il quartiere delle donne adibite al tempio. Un comodo, pesante carro attende. Su esso è stesa una tenda a riparo e sono già i pesanti cofani di Maria. Commiati, baci e lacrime, benedizioni, consigli, raccomandazioni. E poi Maria sale con Elisabetta e si pone nell'interno del carro e sul davanti si mettono Giuseppe e Zaccaria. Hanno levato i manti di festa e sono tutti avvolti in un mantellone scuro. Il carro parte al trotto pesante di un cavallone scuro. Le mura del tempio si allontanano, e poi quelle della città, ed ecco la campagna, nuova, fresca, fiorita nei primi soli di primavera, coi grani alti un buon palmo dal suolo e che paiono smeraldi, ridotti a foglioline ondeggianti ad una brezza leggera, che sa di fiori di pesco e melo, che sa di trifogli in fiore e di mentucce selvagge. Maria piange piano sotto al suo velo e ogni tanto scosta la tenda e guarda ancora il tempio lontano, la città lasciata. La visione cessa così. Dice Gesù. Che dice il libro della sapienza, cantando le lodi di essa? Nella sapienza è infatti lo spirito di intelligenza, santo, unico, molteplice, sottile. E continua enumerandone le doti, terminando il periodo con le parole. Che tutto può, tutto prevede, che comprende tutti gli spiriti, intelligente, puro, sottile. La sapienza penetra con la sua purezza, è vapore della virtù di Dio. Per questo nulla in lei vi è di impuro, immagine della bontà di Dio. Pur essendo unica, può tutto. Immutabile come è, rinnovella ogni cosa, si comunica alle anime sante e forma gli amici di Dio e i profeti. Sapienza 7, versetti 22-27. Tu hai visto come Giuseppe, non per cultura umana, ma per istruzione soprannaturale, sappia leggere nel libro sigillato della Vergine intemerata e come rasenti le profetiche verità col suo vedere un mistero soprumano, là dove gli altri vedevano unicamente una grande virtù. Impregnato di questa sapienza che è vapore della virtù di Dio e certa emanazione dell'Onnipotente, si dirige con spirito sicuro nel mare di questo mistero di grazia che è Maria, si intona con lei con spirituali contatti in cui, più che le labbra, sono i due spiriti che si parlano nel sacro silenzio delle anime. Dove ode voci unicamente Dio e le percepiscono coloro che a Dio sono grati perché servi a Lui fedeli e di Lui pieni. La sapienza del giusto che aumenta per l'unione e vicinanza con la tutta grazia lo prepara a penetrare nei segreti più alti di Dio e a poterli tutelare e difendere da insidie d'uomo e di demone. E intanto lo rinnovella. Del giusto fa un santo, del santo il custode della sposa e del figlio di Dio. Senza sollevare il sigillo di Dio, egli, il casto, che ora porta la sua castità ad eroismo angelico, può leggere la parola di fuoco scritta sul diamante verginale dal dito di Dio. E vi legge quello che la sua prudenza non dice, ma che è ben più grande di quel che lesse Mosè sulle tavole di pietra. E perché occhio profano non sfiori il mistero, egli si pone, sigillo sul sigillo, arcangelo di fuoco sulla soglia del paradiso entro il quale l'Eterno prende le sue delizie passeggiando al rezzo della sera e parlando con quella che è il suo amore, bosco di gigli in fiore, aura profumata di aromi, venticello di freschezza mattutina, vaga stella, delizia di Dio. La nuova Eva è lì, davanti a lui. Non osso delle sue ossa, né carne della sua carne, ma compagna della sua vita, arca viva di Dio, che egli riceve in tutela e che a Dio egli deve rendere pura come l'ha ricevuta. Sposa Dio, era scritto in quel libro mistico dalle pagine immacolate. E quando il sospetto, nell'ora della prova, gli fischiò il suo tormento, egli, come uomo e come servo di Dio, soffrì come nessuno per il sospettato sacrilegio. Ma questa fu la prova futura. Ora, in questo tempo di grazia, egli vede e mette sé al servizio più vero di Dio. Dopo verrà la bufera della prova, come per tutti i santi, per essere provati e resi coadiutori di Dio. Cosa si legge nel Levitico? 16, versetti 2 e 4. Di ad Aronne tuo fratello di non entrare in ogni tempo nel santuario che è dietro al velo, dinanzi al propiziatorio che copre l'arca, per non morire, che io apparirò nella nuvola sopra l'oracolo, se prima non avrà fatto queste cose. Offrirà un vitello per il peccato e un montone in olocausto. Indosserà la tunica di lino e con brache di lino coprirà la sua nudità. E veramente Giuseppe entra quando Dio vuole e quanto Dio vuole nel santuario di Dio, oltre il velo che cela l'arca sulla quale si libra lo Spirito di Dio e offre sé e offrirà l'agnello, olocausto per il peccato del mondo e l'espiazione di esso peccato. E questo fa, vestito di lino e con mortificate le membra virili per abolirne il senso che una volta, al principio dei tempi, ha trionfato, ledendo il diritto di Dio sull'uomo, e che ora sarà conculcato nel figlio, nella madre e nel padre putativo per tornare gli uomini alla grazia e rendere a Dio il suo diritto sull'uomo. Fa questo con la sua castità perpetua. Non vi era Giuseppe sul Golgota? Vi pare non sia tra i corredentori? In verità vi dico che egli ne fu il primo e che grande è perciò agli occhi di Dio, grande per il sacrificio la pazienza, la costanza e la fede. Quale fede più grande di questa, che credette senza aver visto i miracoli del Messia? Sia lode al mio Padre putativo, esempio a voi di ciò che in voi più manca: purezza, fedeltà e perfetto amore. Al magnifico lettore del libro sigillato, istruito dalla sapienza a saper comprendere i misteri della grazia ed eletto a tutelare la salvezza del mondo contro le insidie di ogni nemico.